Saluto intanto voi, vi ringrazio per essere venuto qua, ringraziamo anche il Movimento degli Universitari che assieme alla Facoltà di Lettere ci ha consentito questo ciclo di seminario col titolo Il ruolo dell'autonomia siciliana nel 150° dell'Unità d'Italia. Come avete assistito, avete partecipato a quelle due precedenti lezioni, quelle di Cataldo, parte del suo libro, e quella di Lupo. E, come avete visto, sono integrate benissimo parlando del risorgimento e delle grandi idee che hanno generato in Europa e in Italia il risorgimento stesso e tutte le pulsioni intellettuali ma anche sociali che erano alla base. Questa sera vogliamo entrare nello specifico del tema, la storia dell'autonomia, ovviamente sintetizzandola al massimo, e poi la realizzazione che ha trovato nel secondo dopoguerra con lo statuto speciale della Regione Sicilia, costituzionalizzato poi con l'approvazione e la pubblicazione della Costituzione, quindi approvato prima che l'Italia avesse la Costituzione repubblicana. E la storia è lunga, poi vedrete dalla relazione sia dello storico Mangianelli che dal professore Verde, costituzionalista, risale nel corso della sua vita al fatto che quest'isola ha avuto sempre un regno, e quindi c'è tutto lo sviluppo dell'autonomia fondata al regno dai Normanni, come si diceva, e poi con tutte le successive evoluzioni, fino a quel grande esempio che oggi viene indicato come origine della nascita dell'autonomia in senso moderno, contemporaneo, quella del Parlamento del 1812, che apre, diciamo, il Parlamento feudale, si trasforma in Parlamento costituente e si dà un prima Costituzione liberale perché veniva copiata dall'Inghilterra. Gli inglesi erano qui a difendere il re di Napoli fuggito, cacciato via dalla rivoluzione napoletana, rifugiatosi in Sicilia, costretto ad accettare una Costituzione liberale. E qui si trova, diciamo, il rotolo di quella che è stata la richiesta autonomistica dei siciliani, sapendo però che questi siciliani si sono distinti anche in classe, in poteri ben diversi. Se quella del 1812 era una rivoluzione guidata però dalla classe aristocratica, poi vediamo che via via questo concetto di autonomia viene ampliato man mano che si trasformano le condizioni economiche e sociali della Sicilia. Quindi viene richiamato il fatto del ruolo della borghesia nella rivoluzione del 48, del 1848. È stato richiamato giustamente nella lezione precedente, professor Lupo, il ruolo anche delle masse popolari nel movimento garibaldino del 1860, che ha alla base, come movimento radicale guidato dai democratici, dai radicali di allora, e che cosa? La Costituzione autonoma della Sicilia, e quindi tutta quella che era istituzionale, se dovevamo essere annessi o se dovevamo aderire, che non era una questione ovviamente linguistica, ma era di contenuto, cioè se eravamo una regione autonoma che aderiva a uno Stato o confederale o federale, per cui questa era la regola del forno, oppure se invece diventavamo soltanto una regione annessa, un regno esistente, Piemonte, e il regno di Sardegna e poi di Piemonte, che diventava poi, con una continuità dinastica, tant'è che il re non cambia nemmeno la sua, è Vittorio Emanuele II, e Vittorio Emanuele II rimane anche il re d'Italia. E l'ingresso sulla scena politica siciliana moderna delle grandi masse, perché la contraddizione abbiamo rilevato l'altra volta, lo dico per sintetizzare anche ai nostri docenti e quindi per tener conto di quanto è già stato discusso: una rivoluzione democratica che poi viene gestita dalle forze più moderate e conservatrici del paese, che rinnega ogni forma di autonomia alla Sicilia, e nella struttura centralizzata dello Stato vede la garanzia dell'unità nazionale. Vedremo poi che nel corso invece dell'Ottocento e anche del Novecento questo non è stato assicurato, una reale, sostanziale unità della nazione. E quindi questo tema che rimane, diciamo, sottofondo e anche in modo esplicito, che riemerge in forma anche alle volte secondo la condizione sociale e economica dell'isola, in modo anche violento, ma che è decisiva anche per definire il futuro della modernizzazione della Sicilia. Sono stati citati in altre occasioni il ruolo che ha avuto le fasce siciliane come primo momento in cui le masse popolari, in quel caso contadine, ma non solo contadine, anche urbane delle grandi città, entrano sulla scena come forze organizzate in modo autonomo rispetto alla scena politica dell'epoca. Un'evoluzione che arriva alla crisi dello Stato liberale, che viene risolta con l'imposizione, l'elezione intanto del regime fascista e poi della sua trasformazione in un regime autoritario e dittatoriale che dura e che verrà sorpassato e superato e distrutto dalla Seconda Guerra Mondiale. Pennellate ovviamente che non dicono tutte le complessità del processo, però l'autonomismo, questa è la costante dall'Unità d'Italia al secondo dopoguerra e probabilmente anche oggi, non è separabile mai, non è mai stato separato dalla questione sociale e dalla questione dello sviluppo, del tipo di sviluppo che a questo paese doveva essere dato. E la grande forza del pensiero democratico meridionalista, dai D'Orso ai D'Osturzo, a Gramsci, a Salvemini, è che hanno ancorato il rinnovamento democratico della nazione alla risoluzione della questione meridionale e in quell'epoca anche la questione contadina. Come vedete, a parte la questione contadina che ha altre sfaccettature ovviamente all'epoca contemporanea, vedete questo è il tema che tuttora esiste. Quando si parla di dualismo dello sviluppo del paese, quando si parla ancora di una divisione sostanziale del paese tra nord e sud, e quando si ritorna oggi con la crisi dello Stato democratico e con le tensioni separatiste che riemergono attraverso le forme del leghismo o attraverso forme di sudismo, se posso usare questo termine neologista un po', che emergono nella vicenda politica attuale. Quindi legare questo fatto potrebbe consentire a voi nuove generazioni avere il quadro storico completo, ma anche qualche informazione in più, diciamo, per leggere i fatti al presente. Come diceva l'altra volta il professore Lupo, il presente è legato al nostro passato e saperlo leggere ci può aiutare appunto a saperne qualcosa in più. Quindi federalismo rispetto all'autonomia, così come si sta discutendo, il professore Verde fa parte anche della commissione paritetica Stato-Regione per l'attuazione dello statuto e quindi ci darà anche elementi preziosi di informazione di aggiornamento. L'ultima questione che vogliamo porre è che troverete nel corso di questa storia di chi ha guidato questi processi, quello che poi Gramsci chiamerà l'egemonia, chi ha esercitato l'egemonia, dai baroni alla borghesia a chi? Lui ovviamente, voi sapete, questo pensiero meridionalista punta a un'alleanza strategica tra intellettuale e contadini per creare la nuova egemonia, intellettuali che diventa e si trasformano in quadro il grande movimento contadino per la rivoluzione meridionale e che diventa, diciamo, una delle componenti della lotta politica nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra. C'è un'altra costante in dall'Unità d'Italia oggi, che è la presenza della mafia, cioè di una struttura di società segrete e così, che dall'Unità d'Italia oggi la troverete nel regime liberale, monarchico liberale, durante la crisi dello Stato liberale, durante il fascismo, e lo troverete però nel dopoguerra, durante la costruzione dello Stato democratico, la trovate oggi ancora nel momento in cui si parla appunto di una crisi anche istituzionale, oltre che sociale e politica, della nostra nazione. Perché mai? Come mai è riuscita a superare indenne, ovviamente adeguandosi, trasformandosi e così via? Chi dice perché è uno strumento, è un braccio illegale del potere o della classe dominante al potere? Chi dice che è una struttura, appunto una società segreta, capace di esprimere un potere illegale e capace di negoziare un qualsiasi potere come se fossero due cose distinte? Non è una questione solo anche qui di disquisizione terminologica, perché se è una parte, è un modo di esercitare illegalmente il potere nel corso della storia italiana, allora il problema rimane come questo potere va riformato per impedire che abbia un braccio illegale. Lo troverete nella discussione che si fa sempre sulla mafia politica. Qualcuno l'ha scoperta ora di recente, gli storici ci raccontano che invece dall'Ottocento a oggi è sempre una costante della struttura stessa dell'organizzazione mafiosa. Oggi si è espansa, malgrado abbia subito delle repressioni, oggi è possibile colpirla perché ci sono strumenti giuridici adatti per colpirla, come la legge Rognone La Torre, che è costata. Oggi gran parte dell'apparato dello Stato è schierata contro lo Stato, non c'è un apparato giudiziario che sottovaluti l'esistenza della mafia come fu ad epoca recente, storica recente, quindi, ma è continua però ad esistere, e probabilmente perché appunto questo esercizio di potere illegale da parte del potere, con la più maiuscola, probabilmente fino a quando non era deciso avremo una riproduzione del fenomeno, perché i killer si trovano, si moltiplicano facilmente. Questo nodo invece strutturale, se non viene rotto alla base, la radice, sarà sempre capace di riprodurre i nuovi fenomeni criminali. Questo era un po' il quadro molto che a noi interessa per dare alle nuove generazioni, non come dicevamo l'altra volta, dritte, vogliamo dare strumenti critici per comprendere i fenomeni, in modo tale che quando non sarete più studenti e sarete già siete cittadini, tutti elettori e così via, saprete usare bene, diciamo, la vostra intelligenza critica per darvi le classi dirigenti di cui voi stesse farete parte, adeguate e soprattutto impegnate a impedire la riproduzione.